No, dico, se non vado errato, ieri abbiamo cominciato a parlare dei valori, se non erro. Ok. Allora, domande su quello che abbiamo detto ieri? Manco a dirlo, tutto chiaro. Tenete presente che i valori sono una delle lezioni più rognose, cioè uno dei momenti più rognosi di tutto il ciclo di lezioni, per cui qualunque tipo di feedback è il benvenuto, perché non sono particolarmente semplici da gestire. Perché andiamo a intaccare una serie di luoghi comuni, una serie di idee, una serie di, come dire, convinzioni profonde che purtroppo bisogna prendere in considerazione, ma vengono normalmente accolte senza un particolare entusiasmo. Vi ricordo che ieri abbiamo cominciato a dire che i valori sono un oggetto complesso, ovviamente, come oramai quasi tutto quello che stiamo studiando, e in particolare sono un oggetto che può essere contemplato da svariati punti di vista. Lo possiamo analizzare da un punto di vista micro, lo possiamo analizzare da un punto di vista macro, volendo lo possiamo analizzare evidentemente da un punto di vista medio. Che cosa sono i valori? C'è qualcuno che vuol darmi una definizione di valore a prescindere da quello che ho detto ieri? Le fa male un dente o è disperata?
No.
Maria di quella di oddio mio, che mi è successo? C'è qualcuno, dicevo, che vuol provare a dire, come al solito, al famoso marziano capitato per caso da queste parti, che cosa intendiamo noi quando usiamo la parola valori, della quale credo avrete sentito parlare a stufo, perché è una delle cose più normali che diciamo ultimamente, è che c'è grossa crisi. Crisi di valori, ci sono più valori di una volta, eccetera, eccetera, eccetera. Che intendiamo quando diciamo questa cosa? Qualcosa in cui crediamo.
Oh.
Che prendiamo e sta barando, però questo già l'ho detto ieri.
Modello di comportamento.
Modello di comportamento è un po' riduttivo, effettivamente. Abbiamo visto. Come? Principi su cui si basano le nostre azioni, qualcosa in cui crediamo, già siamo abbastanza benino. Però vi faccio presente, come al solito, che stiamo rimanendo esclusivamente nel livello micro. No?
Credibilità culturale, no?
Sì, no, è abbastanza normale, insomma, però ve lo faccio notare perché cerchiamo anche di, no, fare il famoso passaggio oltre, cioè abbandoniamo un momento i nostri quieti dintorni e vediamo di uscire al livello un po' più ampio. I valori, diciamo che traslatamente possiamo intenderli allo stesso modo anche per delle collettività, volendo, in fin dei conti, no? Ovvero sia ciò che un gruppo crede e ciò che un gruppo utilizza per decidere cosa fare, perché di fatto il problema, come abbiamo visto, per la gran parte dei gruppi umani e comunque per gli individui, soprattutto gli individui moderni, come spero abbiate cominciato a vedere, è un problema di scelta. Cioè noi fondamentalmente abbiamo costantemente a che fare con scelte che ci derivano dalla scarsità delle risorse, abbiamo visto, scelte che ci derivano dalla contraddittorietà delle aspettative. No? Vi ricordo, il conflitto di ruolo è inteso in questo senso, ovvero sia io ho tanti ruoli, spesso e volentieri i miei ruoli mi chiedono di fare cose che non posso fare contemporaneamente, tra le quali devo fare una scelta, ovvero sia che faccio lavoro, mi dedico al tempo libero, sto con mia madre che ha le crisi esistenziali, sto con un amico che ha anche lui le crisi esistenziali, sto con la mia ragazza che magari lei le crisi esistenziali non ce l'ha, una volta tanto per avere un momento di break. Insomma, sono tutta una serie di questioni che sembrano piccine, no? Però quando vi dico usciamo dal micro, non vi dico che il micro è disprezzabile, però il micro è, come dire, l'immagine del macro da molti punti di vista. Il problema che io ho quando devo scegliere cosa fare del mio tempo è lo stesso problema che ha lo Stato quando deve decidere cosa fare delle sue risorse. Formalmente è uguale. Cosa mi spiego? È un problema di scelta, che dopo le risorse siano una cosa enorme o quando ci sono e via discorrendo, oppure soltanto 2 ore del mio tempo, però da un punto di vista astratto, volendo modellizzare l'attività, c'è qualcuno che ha una risorsa scarsa e deve decidere cosa farci. Fine. Che poi sia io, la collettività, l'intero continente europeo o il mondo, non è importante. Non so se mi spiego. Allora, come facciamo a fare queste scelte? L'altra volta, quando abbiamo parlato del conflitto di ruolo, abbiamo visto che l'abbiamo lasciato un po' così, vi ho accennato, lo facciamo sulla base di valori. Però il problema comincia a diventare abbastanza, a questo punto bisogna affrontarlo in modo un po' più specifico, ovvero dire come facciamo a fare queste scelte sul serio. Noi, e qui di nuovo ve lo chiedo, quando dobbiamo optare in una situazione di scarsità di risorse, come decidiamo? Se vogliamo prendere l'esempio che vi ho fatto poco fa dicendo ok, allora ho poco tempo e devo fare cose assortite, ovvero sia diciamo una partita di pallone, un'uscita con la mia ragazza, una serata di studio, una giornata di lavoro, quello che mi pare, come faccio io a decidere come uso il mio tempo? Dobbiamo scegliere? Esatto, però su quale base la facciamo questa scelta? Priorità, ovvero sia comunque valori. Allora vedete che la prima cosa che bisogna comprendere è che i valori hanno una gerarchia. Perché se i valori fossero tutti uguali non ci servirebbero assolutamente a niente, ovvero sia in base a cosa sceglierei se fosse tutto uguale. Evidentemente i valori hanno una gerarchia. Allora se io privilegio il valore che sta al primo posto e quindi privilegerò anche le attività che sono correlate a quel valore, se invece secondo me al primo posto ce n'è un altro, di conseguenza preferisco sempre. Quindi una cosa che dobbiamo dire per esempio è questa, ovvero sia che ci sono moltissime attività e momenti della nostra vita che sono gerarchizzati, anche se stiamo facendo finta di niente, non è vero, noi andiamo avanti a gerarchie, perché di fatto le gerarchie sono l'unico strumento attraverso il quale operare delle scelte. Se io non stabilisco le priorità, come dice il vostro collega, io non lo so che devo fare. Cioè, per me è più importante la carriera o sono più importanti gli affetti? Per me è più importante l'affetto primario familiare o sono più importanti gli affetti primari, diciamo, in qualche modo secondari successivi, quindi gli amici, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il problema. Allora, la domanda diventa a questo punto, come li trovo questi valori in base ai quali scegliere? Perché chiaramente abbiamo visto che come li trovo questi valori in base a quale scegliere? La domanda è interessante, anche perché secondo voi, tra i miei valori e i valori del mio gruppo, che rapporto c'è? Sono simili? Dipende. Allora, però, facciamo qualche piccolo ragionamento. È plausibile che il mio sistema di valori sia completamente diverso da quello del gruppo in cui vivo? Avrei dei problemi, voglio dire, la migliore delle ipotesi, nel senso che tutte le scelte che faccio non andrebbe bene una, chiaramente, quindi questa cosa tutto sommato è abbastanza complessa. Allora, diciamo che a livello teorico, e se vogliamo fare gli strutturalisti, la situazione migliore sarebbe quella in cui i due set coincidono. No, allora diciamo che prima di tutto esiste un set di valori individuale e un set di valori collettivo. Nel momento in cui questi due praticamente coincidono c'è, dal punto di vista del funzionalismo, la perfezione, perché ovviamente le scelte che vengono fatte a livello politico sono condivise da tutti quanti perché tutti siamo d'accordo sul fatto. Ora, secondo voi il concetto di democrazia si sposa con una situazione del genere?
Sì,
dovrebbe. Perché si dovrebbe?
Perché c'è la democrazia, appunto, che porta a valori che magari tutte le persone individuali
cioè in democrazia dovremmo essere tutti d'accordo?
No, è proprio neutrale, la democrazia non può essere sempre ascolto.
Diciamo che dal punto di vista, cioè l'idea democratica implicitamente riconosce che nella società esistono diversi valori e che non tutti sono d'accordo, perché altrimenti si sapete che su che cosa discuteremmo fondamentalmente, no? Quindi, come vedete, la situazione teoricamente perfetta, che è quella appunto del funzionalismo e quindi quella dell'integrazione, quella per la quale si fa in modo che tutti abbiano gli stessi valori o si vuole fare in modo che tutti abbiano gli stessi valori, perlomeno deve essere sfumata, Perché effettivamente, se ci pensate, in una situazione democratica alcuni valori sono considerati comuni, per esempio il valore della democrazia, altrimenti si capisce come faremmo, no? A essere in democrazia. Però a parte quello poi molti altri sono considerati diversi, quindi vedete che le gerarchie sono molto più sottili di quanto non sembri. Anche nel momento in cui noi parliamo della famosa dichiarazione dei diritti dell'uomo, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, non so se presumo sappiate di cosa stiamo parlando, quando, ecco. Però la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e qui cominciamo a trovare gli aggettivi che in qualche modo ce la dicono lunga, no? Cosa vorrebbe dire fondamentalmente? Vorrebbe dire che ciò che vi è indicato viene riconosciuto come importante, viene valorizzato per tutti, universale, no? Però noi abbiamo già, per esempio, due dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, anzi no, una universale e una islamica, il che sottolinea come la prima, quella universale, per noi era universale, ma era universale per noi, giusto appunto, per tutto il resto del mondo non l'ha presa proprio esattamente nello stesso senso in cui l'abbiamo fatta noi. Questo che significa? Significa che tutti questi valori che noi riteniamo essere comuni, a stringere, non ci sono. Cioè il panorama nel quale noi ci muoviamo, il panorama col quale abbiamo a che fare, quello che vediamo normalmente fuori dalla porta, è che ci sono valori fortemente contraddittori all'interno della stessa cultura, no? Perlomeno a un livello diciamo già abbastanza astratto, per cui se abbiamo un valore che più o meno è condiviso sull'importanza del gioco democratico, dell'istituzione democratica, dopodiché l'istituzione democratica nel suo seno ospita dei valori contraddittori, perché altrimenti non avrebbe senso, come dicevamo prima, per cui la democrazia è un valore alto, poi ci sono dei valori secondari, dei valori più strumentali, dei valori più comportamentali, chiamateli un po' come pare, sui quali si discute. Allora le risorse le assegniamo all'industria o le assegniamo al consumo e quindi alla popolazione? E nell'ambito dell'industria a chi li assegniamo? Ai trasporti o all'energia? Oppure a quale tipo di energia e via discorrendo? Queste sono tutte scelte, chiaramente, no? Questo è il punto della questione, perché sempre risorse scarse e di conseguenza c'è bisogno di cosa teoricamente? Di una visione strategica, e torniamo a quello che diceva Morin, per l'individuo ma ovviamente anche per l'azione di governo, nell'ambito della quale queste scelte abbiano un senso, se no si capisce che cosa stiamo scegliendo a fare, ovviamente. Allora vedete che per esempio da questo punto di vista, sempre per rimanere in tema di democrazia, visto che si vota fra 3 giorni, 4 giorni, quello che sarebbe importante sarebbe la visione, non il punto particolare per il quale uno toglie l'IVA, un altro aumenta le pensioni, un altro fa qualche altro, costruisce palazzi, via discorrendo, perché quella non dovrebbe essere politica. Nel senso alto della politica, la politica dovrebbe dirti: allora io immagino un paese che sia fatto in un certo modo, per fare questo paese in un certo modo farò questo, 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 quando posso e quando ho le risorse, con priorità questo, questo e questo. Ma lì ci sarebbe un senso, chiaramente, però lì torniamo a quella famosa storia delle ideologie che è stata criticata ferocemente negli ultimi 30 anni, ma che di fatto dava un altro tipo di dimensione al gioco della democrazia, no? Perché se tu condividi una visione ampia, che poi dopo uno fa A, B o C e lo fa prima o dopo, a te interessa meno. Quello che interessa è che alla fine si arrivi da qualche parte. E vi ricordo che avevamo detto giusto appunto ieri che questo è uno dei problemi dei valori, no? Vi ricordo, come vedete, che c'è sempre una trascendenza rispetto alle esistenze. Cioè il valore mi spinge verso qualcos'altro, secondo me, no? C'è il nome di questo valore che posso ritenere essere l'ambiente, la solidarietà sociale, la competizione, quello che volete, no? Però mi porterà verso un ambiente che non è quello di oggi, ma è un ambiente che sarà migliore rispetto a questo valore, dal mio punto di vista, rispetto al mio set di valori o a quello che condividiamo con qualcuno, c'è un cambiamento. È questo che intende l'espressione dover essere, che è un'espressione filosofica, ma è anche un'espressione ovviamente in qualche misura normativa, è diventata anche sociologica. Dover essere vuol dire che immagino che il mondo debba essere diverso, non come è oggi, probabilmente migliore, diciamo che noi abbiamo questo tipo di approccio, perché come abbiamo detto più volte veniamo dal mito del progresso nel quale il migliore era quasi dato per scontato, evidentemente, no? Però comunque, naturalmente, dal mio punto di vista, un mondo nel quale i valori in cui io credo siano più espressi, siano più operativi, siano fonte di scelte pratiche, eccetera, eccetera, dal mio punto di vista è migliore. E vorrei che fosse. Per cui la trascendenza e il dover essere sono intrinseche al valore. No. Uno dei motivi per cui vi dicevo che l'utilizzo di questo termine spesso e volentieri, e soprattutto nella pubblicità, è offensivo, io non posso trasformare una macchina in un valore, perché dico che tipo di dover essere c'è in una macchina? È una macchina, non c'è. No. Solo che se ci fate caso, la retorica che stiamo utilizzando oggi, quella per cui appunto i beni diventano valori, che cosa concorre a fare? Concorre ad abbassare il livello dell'attrazione, ad abbassare il livello della tensione del desiderabile, a rendere i valori meno ideali. No? Perché è chiaro che il valore, oltre ad avere la dicotomia che abbiamo visto, soggettivo, collettivo, individuale, collettivo, ha anche un'altra dicotomia che è quella ideale concreto. Cioè, il valore non è soltanto l'ideale, ma non è neanche soltanto il concreto. Il valore è il processo attraverso il quale nella concretezza si invera l'attrazione del valore stesso, l'idealità del valore, perché noi usiamo normalmente come sinonimi valore ideale, no? Io ho degli ideali, è una cosa che vuol dire ho dei valori, è la stessa cosa. Allora evidentemente noi sappiamo che la dimensione del valore è una dimensione che trascende. Allora perché vi ho fatto vedere prima questo lucido? Perché in qualche modo spero che questo lucido possa spiegarvelo, ovvero sia, se noi intendiamo la sfera azzurra come lo spazio sociale, no? Lo spazio sociale, come vediamo, è modellato normalmente dai processi di differenziazione e di stratificazione sociale, ovvero sia di continuo, come abbiamo visto, processo e divenire della distribuzione dei soggetti all'interno dello spazio sociale. Vedete che i valori non sono né tutti fuori né tutti dentro, sono a metà strada, perché è quello il problema, ovvero sia il valore da una parte è ideale, è qualcosa di lontanissimo, è qualcosa al quale probabilmente non arriveremo mai, ma questo non vuol dire che, visto che è qualcosa a cui non arriveremo mai, lasciamo perdere o lasciamo lì. No, nel frattempo noi facciamo in modo che le cose vadano verso, no? Allora capite che tutto il processo democratico, per esempio, tanto per rimanere su questo argomento, che cos'è? È l'accostamento a quel valore di cui parlavamo ieri quando abbiamo fatto la distinzione tra democrazia sostanziale e democrazia formale, ovvero sia noi stiamo tentando di arrivare in una posizione in cui effettivamente si abbiano tutti gli stessi diritti e le stesse possibilità. È chiaro che ancora non ci siamo arrivati, ma è anche chiaro, come vi dicevo ieri, che siamo molto meglio oggi di quanto non stessimo un secolo fa, per cui evidentemente è quello che in matematica chiamiamo un approssimarsi al limite. Abbiamo in mente questa idea della democrazia bellissima che è cominciata nel momento, diciamo, in cui non c'era nulla. Allora da lì a dove siamo arrivati oggi evidentemente abbiamo camminato molto, ci sono stati degli errori, tutto quello che volete, però è vero pure che siamo molto più vicini all'ideale oggi di quanto non fossimo 150 anni fa, 200 anni fa e via discorrendo. Però questo cosa ci dice da un certo punto di vista? Ci dice che il processo di accostamento al valore, normalmente a valori così importanti, è lento. No? È molto lungo, comporta pazienza, e questo, come abbiamo visto, nel nostro tempo non è più concepibile. Noi abbiamo un tempo che va di fretta, l'abbiamo visto, no? La performance, il risultato, il record. È difficile pensare che tu oggi stia lavorando per una cosa che forse si avvererà fra 150 anni, che te frega tutto sommato, no? Però pensate anche che se avessero ragionato così quelli 150 anni fa, noi saremmo ancora col conte, il barone, gli schiavi, grosso modo. Per cui evidentemente, di nuovo vi faccio presente, noi stiamo costruendo una società e una cultura su dei principi che negano se stessi. Stesso ragionamento, e lo vedremo nel mio libro, per cui cominciamo a fare un po' di incursioni, è quello della Comunità Europea. Io non credo che abbiate capito bene cos'è la Comunità Europea, perché è lì e normalmente rompe le palle, su questo siamo d'accordo. Anzi, noi soprattutto siamo nell'ottica di quelli che stanno scontando, voi soprattutto, l'euro, per cui tutti i danni, per carità, eccetera. Ora, la Comunità Europea, dal punto di vista storico, è un unicum. Cioè non c'è mai stato niente del genere in tutto il mondo. È un esperimento che dovrebbe lasciare a bocca aperta, perché la Comunità Europea è qualcosa che finora non si era pensato, e vi dirò di più, non si era pensato in posti dove sarebbe stato molto più facile pensarlo. Perché se, quando cominceremo, immagino che un minimo di storia l'abbiate fatta tutti, ma voi vi renderete conto che l'Unione Europea cresce e si sviluppa in territori che sono tra i più spessi culturalmente e storicamente al mondo. Capite? Cioè, noi abbiamo le grandi civiltà che sono le prime, sono l'India e la Cina, e va bene, ma l'India e la Cina stanno in porzioni di pianeta immense. Noi qui abbiamo la Grecia, abbiamo Roma, abbiamo la Francia, abbiamo l'Inghilterra, abbiamo la Spagna, tutte qui. In uno sputo deposto, perché se voi andate a vedere la cartina vedrete che l'Europa è un buco. Quindi la densità culturale, storica e valoriale, perché è chiaro che tutte queste culture hanno i loro valori, come dovrebbe essere abbastanza evidente, la densità umana dell'Europa non è replicabile, non c'è da nessun'altra parte. E in mezzo alla densità dell'Europa ci saremmo noi, che siamo quelli che stanno qui da prima, cosa che abbiamo perso evidentemente di vista tutti quanti, ma la cultura, come vi ho detto anche nel tempo quando abbiamo parlato delle metropoli, Roma è stata l'unica cultura per quasi 2000 anni che ha raggiunto certi risultati. È stata l'unica a averli raggiunti in generale, perché va bene Alessandro Magno, Alessandro Magno ha fatto una cosa così, 30 anni era tutto finito, Roma è andata avanti tanto, capite? 500, 600 anni nella peggiore delle ipotesi, se non vogliamo pensare a Bizanzio, lì addirittura parliamo di 2000, per cui non sono cose del qualsiasi, sono cose che lasciano un segno, lasciano un'eredità pesante. Uno dei nostri problemi è appunto questa eredità da un altro punto di vista, quello poi lo capiremo un po' meglio. Però per esempio nei confronti della comunità europea, noi siamo dell'Unione Europea oggi, anzi, per il caso che io dica, siamo molto freddi, non apprezziamo, perché è un processo lungo, no? Partito un sacco d'anni fa, va avanti a tappe, va avanti alti e bassi, non è continuo, non è scintillante, è poco, come dire, è poco da VIP, non ti entusiasma, non succedono cose, accidenti hanno fatto, no, piano piano, passaggi per passaggi, gente che non ci interesserebbe neanche a livello teorico e via discorrendo, regolamenti, tutte cose poco glamorous, vogliamo dire, una parola che va moltissimo per la maggiore, no? Però è un processo lungo, sono quelli i processi che contano, non il colpo di scena che dura un anno, sei mesi e finisce lì, perché quello dal punto di vista storico non conta nulla, capite? Allora noi teoricamente siamo chiamati a costruire un qualcosa che non si è mai visto, con criteri che non si sono mai visti, con strutture nuove, perché la comunità europea è fatta in modo diverso da tutto il resto, ha dei processi di potere e di decisione che non conosciamo, che hanno dei difetti, ma che comunque sono degli esempi assolutamente nuovi. La sola cosa nuova che è successa nel XX secolo è la comunità europea, non c'è nient'altro, è tutta roba vista e già vista. E vi dicevo non a caso che il famoso Rifkin, che è quello che vi ho letto tempo addietro, che è un analista molto intelligente, pur essendo americano, è entusiasta dell'Europa, lui più di noi, capite? Ha fatto un libro molto bello che si chiama Il sogno europeo, dove fa tutto un elenco delle cose per cui l'Europa potrebbe essere forse il modello per un mondo migliore, perché in Europa di fatto noi stiamo in qualche modo tentando di conciliare i due valori centrali della concorrenza da una parte e della cooperazione dall'altra, cosa che negli Stati Uniti non si fa, perché non c'è la cultura adatta, non ci sono le basi, perché qui noi abbiamo una serie di culture, l'Europa non è una cultura sola, sono tante, e questo sarà il senso del mio testo. Le culture europee sono tante, ognuna ha delle peculiarità, non tutte dialogano, però sono tutte diverse e al momento sono tutte più o meno impegnate a fare qualcosa di nuovo comune, e questo è un processo mozzafiato. Avendo la prospettiva, avendo un minimo di saggezza e un minimo di capacità analitica, non ci sarebbe altro da riflettere, non ci sarebbe null'altro su cui discutere, questo è forse il domani, capite? Però sono processi lunghi. E allora uno dei grandi problemi dell'Unione Europea è che l'entusiasmo scema per questo problema, perché l'ideale è lontano. Per avere a mente un ideale lontano devi avere molta più energia, perché è una cosa che fai domani, fatta e cotta e mangiata, ma per farla in 3 anni già la tesi, come vedrete, la laurea stessa, no? Per cui uno è avvelenato, parte, si tromba, eccetera, eccetera, man mano che vai avanti sei stanco, gli ultimi esami sei stanco morto, la tesi spesso e volentieri poi non la fai, anche adesso che sono insomma cose abbastanza fattibili. Perché? Perché ti passa la fantasia, perché ci sono una serie di processi psicologici anche evidentemente, no? Ma c'è anche e soprattutto una disabitudine da parte nostra a pensare a lungo termine. Noi siamo sempre più trincerati nel presente, come diciamo a Fesolini, siamo sempre più qui, ora, per carità, bello, però non può essere solo questo, no? Perché noi siamo anche quello, ovvero sia gente che desidera, gente che vorrebbe altro, gente che vorrebbe fare altro, che vorrebbe che quello che lei ritiene giusto si inverasse, si fosse applicato, avesse una qualche tipo di verifica anche, no? Quindi vedete che la dimensione del valore è una dimensione estremamente complessa. Se non la pensiamo con le categorie et di cui abbiamo parlato spesso, non la capiamo, perché allora a quel punto dovremmo dire o il valore è una cosa che serve allo Stato, o il valore è una cosa che serve all'individuo, o il valore è ideale, o il valore è concreto. No, il valore è contemporaneamente tutto questo. Capite? E se vi è mai capitato di trovarvi in armonia con qualche gesto di valore collettivo, saprete anche che è inebriante sapere che il tuo valore in quel momento sta facendo qualcosa, che una cosa in cui tu credi succede, e magari tu hai fatto anche qualcosa per cui succedesse, può succedere anche lì. Per cui c'è tutto un gioco molto sottile da mettere a fuoco quando parliamo dei valori, e c'è anche un altro discorso. Allora, questi valori secondo voi sono assoluti? Sono universali? Allora, qui mi dicono no, ma non troppo convinti. Cioè, qualcun altro, vediamo. Dipendono dalla cultura, dice giustamente la nostra. Qualche altra idea a proposito? Questo è uno dei punti tragici della questione, lo so che è uno dei punti tragici, ma leviamocelo abbastanza rapidamente e poi ne parliamo. Allora, di fatto, come vedete dallo schema, cos'è che notate? Che c'è qualcosa di particolare nello schema?
Entrambi le presentazioni e stabilizzazioni conducono sempre a valori, ma in maniera non proprio omogenea.
Non proprio omogenea? In che senso? Da cosa lo vediamo? C'è un simbolo grafico che dovrebbe spiegarci che questo processo è un po' complicato. Il simbolo grafico, se ci fate caso, sono le frecce che collegano i valori a tutto il resto, che, come vedete, sono di spessore diverso, nel senso che vediamo che i valori influenzano fortemente i processi di distribuzione e i processi di, soprattutto, legittimazione della stratificazione, come abbiamo detto ieri. Però vediamo anche che questo non è un processo a senso unico, tanto per cambiare, non è, come dicevamo spesso, un processo se A allora B, ma c'è anche un feedback. Ovvero sia, dal modo in cui si fa la società, dal modo in cui la società si crea, si modella sotto l'influsso dei valori, nasce un'ulteriore risposta verso i valori che pian piano li modifica. Quindi il problema dei valori è questo, ovvero sia che i valori non sono eterni. Questo è il grande problema dei valori. Però noi dobbiamo fare come se lo fossero. E qui è proprio il finimondo totale. Lo so, però vi ripeto, sul come se abbiamo parlato a lungo, no? È un modo di fare che conosciamo abbastanza bene, ve l'ho detto, al momento delle aspettative noi regolarmente con le aspettative ci comportiamo come se fossero verificate e sacrosante, pur sapendo benissimo che di fatto non lo sono. Questo più o meno è uguale, però questo è più insidioso, perché un valore, perché abbia un qualche tipo di senso, deve essere pensato come eterno. Se no, perché dovrei scapicollarmi per un valore che magari per 50 anni non c'è più? Chiaramente, no? Però noi vediamo nella coscienza storica che i valori cambiano. Quello è il problema. Lo sappiamo benissimo che i valori cambiano. Spesso e volentieri facciamo finta di no, perché il come se va anche un po' troppo in là. Però noi sappiamo perfettamente, ad esempio, che sto valore della vita nel quale parliamo e ci stiamo, come dire, scannando come se non avessimo niente di meglio da fare da anni a questa parte, storicamente è cominciato negli anni 50. Che vuol dire che in termini storici niente. Tant'è vero che ne parliamo tanto ma non lo applichiamo per niente. No, semplicemente. Chi lo applica il valore della vita? Dov'è questa applicazione del valore della vita? Forse qualcuno a livello micro lo fa anche pure, per carità, ma a livello pratico, a livello generale, non si vede. Guerre come se piovesse, disattenzione a dei dettagli centrali come per esempio la sicurezza sul lavoro, tanto per dirne una abbastanza frequente, no? Via discorrendo, non so, per esempio anche modi assurdi di dare delle risorse, vogliamo dirlo? Cioè è normale che una persona che si presume rischi la sua vita venga pagata 1200 euro al mese? Se c'è tutto questo valore della vita, secondo me dovrebbe essere pagata ancora di più. O no? se no come funziona questo valore della vita? È bello dirlo, ma chi se ne frega, finisce lì. Noi facciamo, grosso modo facciamo spesso così. Gli inglesi, se non ve l'hanno detto, ve lo dico perché è una bellissima espressione, chiamano questo discorso lip service, che vuol dire in italiano tradotto servizio di labbra, come a dire sì, tu parli, ma poi di fatto non fai un accidente di niente. Noi è quello che più o meno si predica bene e si razzola male, che però è un po' più bruttarello, devo dire. Lip service secondo me è molto divertente perché dà proprio questa sensazione di labbra che si muovono a vuoto, ed è esattamente quello che facciamo noi, perché il valore della vita richiederebbe una serie di, no? Se funziona come diciamo, ovvero sia che il valore è quello che ti spinge a distribuire le risorse in un certo modo, preso atto che alcuni rischiano la vita, questi alcuni dovrebbero essere remunerati adeguatamente, perché non è che la loro vita conta meno, perlomeno credo dovrebbe essere così. Il valore della vita è un valore universale, assoluto, tutte le vite, anche quelle in pugno di cellule, anche quelle di uno che è in coma 8 anni, è uguale, mi pare di aver capito. Allora perché ci stiamo concentrando sugli estremi ma non pensiamo a quelli che vivono? Strano. Ad ogni modo, prescindendo da questa semplice constatazione, ad ogni modo il valore della vita fino al 45 non ci pensava nessuno. Anche perché due guerre mondiali in 50 anni, se ci fosse stato veramente il valore della vita, sarebbe stato un po' complicato uccidere 60-70 milioni di persone così, no? Per una questione di punto o una questione geografica e via discorrendo. Però questo ci fa vedere un'altra cosa, ci fa vedere qual è il potere degli ideali, perché quelli erano ideali pure quelli, poi uno può anche non condividerli. Ma era un ideale quello che ti spinge a fare la guerra per 5-6 anni, a sconfiggere il pianeta, a modificare interamente tutte le linee produttive del paese, a imporre sacrifici a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che lo fai così perché te va, perché se ci fate caso, da quando non ci sono più questi grossi ideali, non ci sono manco più queste grosse guerre, ci sono delle piccole guerre di gente che si scanna lì per lì, ma in linea di massima si scanna per motivi economici. Gente pagata, gente drogata, gente costretta, non ci sono più in linea di massima i combattenti ideali. O meglio, ci sono pure, ma noi facciamo finta che non ci siano, perché è una cosa che ci disturba profondamente, perché di fatto chi è il combattente ideale oggi? Il kamikaze. Sempre in nome del discorso della vita, perché è quello che sta, che sacrifica la vita. Tra l'altro vi faccio presente che sacrificare è un termine pesante, perché significa rendere sacro, anche nella nostra lingua, non solo nella loro. E vi ricordo anche che noi abbiamo nella nostra storia parecchi kamikaze. Che se canta da dire di nuovo, ma voi di Pietro Micca forse non ve lo ricordate più, o sì, non so se ve ne hanno parlato a scuola. Pietro Micca fu uno dei nostri combattenti per il risorgimento, che si fece saltare in atto con i cattivi, si fece saltare in aria con i cattivi, dal suo punto di vista ha fatto esattamente quello che fanno gli altri. Tutti quelli che si immolano per una causa, in qualche misura, sono kamikaze. Molto destabilizzante come discorso, lo capisco perfettamente, ma bisogna farlo così perché sennò non capiamo l'accidente. Cioè vi faccio presente, non so se ve l'ho già detto, dei tre moschettieri, credo di sì perché era venuto in vano, ecco. Allora, i tre moschettieri sono parte della nostra cultura, noi siamo pronti a riconoscerci in qualche modo nei tre moschettieri, perché la cultura occidentale, la cultura francese, quel periodo lo conosciamo, cappa e spada, che bello, che figo, però i tre moschettieri in questione facevano i duelli, ve l'ho già detto. Il duello, di fatto, se ragiona in termini di valore, quindi facciamo questa piccola, no? Questo piccolo scarto rispetto alla situazione pratica e ragioniamo in termini di valore, che cos'è? È evidentemente una scelta, ovvero sì, è qualcuno che decide che per lui il valore dell'onore è molto più importante del valore della vita. Questo è il duello. Il kamikaze è qualcuno che ritiene che il valore del suo ideale è molto più importante del valore della sua vita. Capite? Quando vi dico che dobbiamo attrarre dalle situazioni concrete, perché sennò non lo capiamo. Eppure queste sono tutte situazioni di valore, dalla prima all'ultima. Direi che queste sono le situazioni di valore in qualche modo. Allora, la nostra cultura, no, che oggi non capisce come mai uno possa morire per una qualunque causa, è ipocrita, perché la nostra cultura viene da secoli in cui si moriva per delle cause. Perché le crociate non erano altro, cioè tu andavi a morire in un posto che sapevi manco dov'era, lontanissimo, ci arrivavi, cammina, perché non è che c'erano i piroscafi, non so se avete presente, e andavi a morire perché? Perché volevi riportare la Terra Santa sotto il dominio della cristianità. Se non è un ideale questo, come lo vogliamo chiamare? Sì, ci saranno state le dimensioni economiche, ma non è che abbiano portato granché bene, se andate a vedere un po' la storia, non è stato un grosso affare. Quindi ci andavano per altre ragioni. Noi abbiamo fatto tutto sulla spinta degli ideali, perché ormai l'hanno capito tutti, anche gli economisti, l'ideale economico non spinge niente a nessuno, l'ideale economico sta lì, vabbè, ok, te sacrificherai, pippi un po' di cocaina, ma non fai di più, Non siamo andati negli Stati, in America a conquistare i selvaggi perché volevamo soltanto le loro risorse, quello era un qualcosa di più, ma noi ci siamo andati perché volevamo sapere che c'era, perché volevamo convincerli la verità e via discorrendo, e quelli sono ideali. La storia del pianeta si è costruita tutta soltanto sugli ideali, il resto è secondario. E quelli che vi vogliono vendere tutta la storia del pianeta come un'immane strategia economica dicono un sacco di fesserie, perché è dimostrato, fatti alla mano, che l'economico non mobilita nessun ideale, l'economico tutt'al più mobilita un assegno. Ma chi si sacrificherebbe per una questione economica? No? Come fa? Quanto mi dai? Dov'è il guadagno nella questione economica? Io muoio. Semplicemente questo, basta per dirlo. Però, guarda caso, la storia del mondo si è fatta morendo, è morta un sacco di gente. Nel bene, nel male, quello che vi pare, ma si è fatta così. Per cui il valore della vita spessissimo si è considerato secondario. Io non trovo che sia il senso vivere in un posto dove non posso star bene, dicevano, no? Tanto vale che muoia. I dissidenti, uno non capisce, vabbè, che cazzo, perché devi fare il dissidente? Fate il sito da una parte e sopravvivi. Ma evidentemente questo è un approccio utilitaristico, ma se tu stai male in un posto non ci stai bene. Preferisci dimostrarlo, preferisci manifestare, preferisci portare avanti il tuo valore, dirlo io, qui non ci sto, ammazzatemi, meglio che vivere in questo modo. Questi sono giudizi di valore. Quindi capite che però se io devo ragionare così, non posso ragionare pensando che questo valore è qualcosa di temporaneo, che mi sto immolando per una cosa transitoria, è inconcepibile. Per cui il grosso problema è questo, ovvero dire che noi, tra l'altro, storicamente noi veniamo da una lunghissima teoria di valori assoluti. E perché veniamo da una lunghissima teoria di valori assoluti, secondo voi? Cos'è un valore assoluto in ultima analisi? A quale tipo di costellazione, a quale tipo di esigenza si ricollega? La religione è un buon esempio di valore assoluto, ma perché è così importante dopo tutto quello che abbiamo detto in questi mesi? Cos'è che ci dà un valore assoluto? Ci dà certezza, è ovvio. Il valore assoluto non è un caso che la fede sia spesso e volentieri l'ultima spiaggia, no? Perché in certi momenti, come guarda un po' quello attuale, ci sono dei risvegli di fede, perché è l'unico sistema per avere un minimo di fondamento, perché lì veramente non c'è più da discutere. Una volta che hai fatto la scelta della fede, non c'è da, è al di là del razionale, non è che mi devi convincere, stai tranquillo, vivi meglio, c'è poco da fare. Uno può anche non essere d'accordo, ma di fatto uno che ha veramente la fede, non uno che fa finta, perché lì quello poi è un altro discorso, ma uno che ha veramente la fede vive molto meglio di noi, perché ha una spiegazione per tutto. Qualsiasi cosa accada è nell'ordine delle cose. Sarà stata la volontà di Dio, sarà stato il fatto, sarà stato chi prepara, ma per lui c'è una spiegazione. Quindi lui le cose le sa, basta. Siamo noi quelli che non le sanno più, che non riescono a capire, che se trovano un amico che muore non si danno una giustificazione. Per cui il valore, come dire, anche per motivi psicologici è assoluto. Che a noi serve. Se manco più valori sono assoluti, abbiamo visto che abbiamo più gli stati, non abbiamo più le certezze strutturali, non abbiamo più niente. Manco i valori? E con che basi scegliamo? Visto che in tutto questo però ci continuano a chiedere tutti i giorni di scegliere, e già sai, a un certo punto, ma hanno assolto, non devo più scegliere niente, quindi va bene, non c'ho più niente, tranquilli, siamo questa cosa liquida, come abbiamo detto con Bauman, spesso e volentieri. Ma è contraddittorio, no? Di nuovo siamo in un regime di anomia, come vi abbiamo detto, se vi ricordate, cioè c'è una pretesa da una parte e una pretesa dall'altra che sono assolutamente contraddittorie. Allora, da una parte devi essere flessibile, sganciato, libero, capace di modificarti da mattina alla sera, dall'altra devi fare continuamente scelte fondamentali. Ma come diavolo funziona questa cosa? Non va? No? Abbiamo visto anche ieri, da una parte la stratificazione sociale si regge sulla soddisfazione e dall'altra parte il discorso dei media non fa altro che fomentare insoddisfazione perenne. Vedete quante contraddizioni costantemente. È ovvio che siamo in una situazione non brillante, perché non c'è una delle pretese che può andare tranquillamente avanti senza problemi. Prendete una pretesa stupida, andiamo nell'alimentazione, che è un altro di quei campi che di norma non tocchiamo, ma È interessante, no? Da una parte il consumismo ti dice mangia, 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 dall'altra il consumismo ti dice di essere bello, snello, affilato, taglia 36, 42, 50, no, 54 no, 36, 42, 28, piano piano, no? Cioè delle situazioni assolutamente patologiche, e tu che fai? Diventi bulimico, perché è l'unico sistema che hai, mangi, mangi, mangi e poi vomiti, così almeno hai risolto tutte e due le cose, hai consumato ma non sei ingrassato, va benissimo. E poi ci stupiamo, dice, ma com'è che ci sei bulimico? Non so, per un po', parliamone. C'è la pubblicità della Duplo, non riesco a dimenticarmi, io lo odio Duplo. C'era quella tutta ciccia blu, non so se la ricordate. Gli si contavano i segni sulle ossa delle spalle. Era praticamente appena uscita da Dachau pure lei, eppure che vuoi che diventi ciccia, ma rimortaccio, mangiate un piatto di fettuccina alla matriciana, non mi rompe l'anima, no? Questa cosa, te preoccupi di che? Poi dice perché i modelli, perché le ragazze soffrono di anoressia? E grazie al cavolo continua a fargli vedere gente che praticamente è moribonda, come ti guarda che figo, uno dagli e dagli, e no, abbiamo visto i modelli di successo. Fanno questo. È normale che lo facciano i modelli di successo. La domanda, di nuovo, anche lì, come vi dicevo, il sistema è stupido. Perché ti dice, allora tu non riesci ad adeguarti al sistema, sei sbagliato te. Siccome tu gli dici, ma il sistema l'ho fatto io, sono cretino io, no? Che sbagliato, non sono sbagliato, sono cretino. Diverso, ma concettualmente. Allora tu mi fai dei vestiti che entrano soltanto a gente che ha uno scheletro? E non li fare questi vestiti? Dov'è il problema? C'è qualcuno che ci obbliga? Non mi pare, non era uno dei 10 comandamenti, fai dei vestiti taglia 36, se non ricordo male. Allora perché li fai? Com'è che non ce le facciamo queste domande? Di nuovo, devi andare a 130, perché fai una macchina che va a 340? Non la fare. Semplice. Quale senso ha sta macchina? O me la dai e me la fai andare soltanto a Vallelunga, quindi la lascio lì, se no se esco da lì mi trovo come quell'imbecille che gira intorno a casa mia col Ferrari in mezzo a traffico, che tu vuoi tornare lì e dici, ma vattene, no? Ok, allora riprendiamo pian piano. Abbiamo qualche domanda? Ok. Quindi ci troviamo davanti a questa formazione abbastanza paradossale, se vogliamo dire, effettivamente. Usando un aggettivo che vi ho più volte ripetuto, contraddittoriale, nel senso che il valore di fatto è contemporaneamente tante cose. Non credo che bastino neanche le due dimensioni, sono svariate, insomma, ci sono esigenze etiche, ci sono esigenze estetiche, ci sono istanze egoistiche, ci sono istanze altruistiche, c'è un po' di tutto dentro un valore fondamentalmente. E di conseguenza, appunto, ricapitolando la questione, vediamo questo, però sì, vediamo che noi sappiamo che il valore in qualche misura è storico. Sappiamo anche che per un lungo periodo della nostra cultura questa storicità del valore non è stata riconosciuta. Anzi, si è proclamato esattamente l'opposto. Nel senso che la pretesa religiosa, tanto per cominciare, come suggeriva il vostro collega prima, è una pretesa assoluta, non è relativa, come sentite regolarmente dire dal Papa, per esempio, no? Relativismo, per carità, relativismo è qualcosa che va abbattuto a fucilate, perché chiaramente il relativismo che vuol dire? Che ognuno ha i suoi valori. E che quindi comincia a diventare un po' un problema imporre i tuoi a qualcun altro, perché se ci fate caso, una conseguenza diretta del fatto che un valore venga considerato assoluto è che non si presta a compromessi. Il problema della verità è che con la verità non si tratta. Se tu hai la verità, basta. O l'altro è d'accordo con te, oppure sbaglia. Non c'è verso che tu possa in qualche modo andare verso di lui, perché se tu hai la verità, lui sbaglia. So se questo è chiaro. Il concepire il valore come un valore assoluto, per quanto è positivo dal nostro punto di vista esistenziale, micro, è disastroso da un punto di vista macro, soprattutto in un regime di globalizzazione, perché chiaramente se ci pensate andava benissimo quando tu conoscevi 200 persone in tutta la tua vita, perché 200 persone in tutta la tua vita probabilmente avevano i tuoi stessi valori e quindi per te era normalissimo immaginare che tutti avessero i tuoi valori, Infatti il grande problema dove comincia? Comincia, non vi dirò nel 1700 perché era già cominciato, ma di fatto ne prendiamo atto nel 1700, quando insieme alla sociologia nascono anche altre discipline, che sono l'etnologia, l'antropologia, che servono esattamente a quello, ovvero sia a spiegarci come diavolo è possibile che ci siano tutte queste persone che fanno diversamente da noi, che sono fatte diversamente da noi, colori, incarnati, comportamenti, sessuali, sì, addirittura poi vabbè, noi abbiamo questo grosso problema fisso in testa e via discorrendo. E questa cosa ovviamente per l'Occidente era un grandissimo problema, perché l'Occidente stava da secoli, da millenni, era persuaso di sapere come stavano le cose. Tant'è vero che la nostra religione è l'unica religione che si pretende universale. Dopo ce ne sono arrivate altre, ma la prima è stata la nostra. Tutte le altre erano le religioni dei gruppi e nessuno andava in giro a convincere gli altri. Tutt'al più li potevi ammazzare. No, ma non è che andavi a convertirli. L'apostolato e la conversione l'abbiamo fatti noi. E li continuiamo a fare solo noi, perché non mi risulta che vi siano capitati dei missionari indù o dei missionari buddisti che sono venuti a dirvi oh via, fai come diciamo noi. Noi ne può fregare di meno, se tu vuoi bene, se no il buddista sta nel suo. Non ha bisogno di venirti a rompere l'anima a te. Perché il concetto di universale il buddista lo affronta diversamente. Capite? Se riusciamo ad andare avanti con un minimo di risultati. C'era un bellissimo articolo, sempre sull'Espresso naturalmente, di un premio Nobel africano, che spiega in modo molto, molto chiaro, molto lineare, perché lui il concetto d'assoluto non lo capisca proprio. Non ce l'ha. E ha dovuto spiegare, perché nella sua cultura il concetto d'assoluto non c'è. Non so se mi spiego. Tanto per farvi capire quanto le culture sono diverse, perché noi abbiamo un modo un po' così esotico di immaginare culture diverse. Allora, c'è uno che va giù con il cappello a piramide, un altro che si trucca in modo un po' vistoso, uno che si veste strano, non è quello il problema. Il problema sono le parole, sono le idee. In certe culture le nostre parole non ci sono. Il che vuol dire che loro pensano completamente diversamente da noi, vedono le cose in modo radicalmente diverso. A volte non le vedono proprio. Non so se questo è chiaro. Cominciate a ragionarci sopra, perché questo è il focus del nostro corso, cioè quando cominciamo a parlare di cultura, ovvero sia da giovedì probabilmente, se oggi chiudo, questo è il problema, ovvero sia che la cultura non è semplicemente un comportamento, perché noi fino adesso l'abbiamo considerato così, ma dovremmo pure aver capito che la cultura è un modo di mettere in forma il mondo, e a seconda degli strumenti concettuali che noi usiamo il mondo è diverso, anche se guardiamo le stesse cose. No, quando vi ho fatto l'esempio della mucca indiana, che è quello più, secondo me, più d'impatto, volevo dire questo, ma tenete presente che molte culture non hanno la parola corpo, molte culture non hanno la parola cultura. Parliamo di cose abbastanza centrali, voglio dire, non di concettucci qualunque. Allora, una cultura che non ha la parola corpo, cosa mi dice? Mi dice che lei non è ancora riuscita, questo come dire, vedete che uno continua a essere etnocentrico anche quando non vuole, ma non vede la distinzione tra corpo e mente che vediamo noi. Quindi non capisce cos'è il corpo, perché lui è, non è il suo corpo e la sua mente, lui è lui, basta. Non è in grado di distinguerla, la componente corpo. Non so se questa cosa vi è chiara. Cioè, la parola corpo implica un atto cognitivo per cui io separo me stesso in due cose. Noi siamo bravissimi, avete capito, immagino, a separarci in cose, no? Allora io sono corpo e spirito. Quindi ho bisogno di una parola che definisca, pur non capendo come è concepibile, no? Perché vi ripeto, quando io ragiono in questi termini, di fatto ragiono in termini autoptici, perché io non sono il mio, no, cioè non posso scindermi dal mio corpo, non so se mi spiego, cioè se ci pensate è un ragionamento che vale per un cadavere, tant'è vero che abbiamo due parole, corpo e cadavere. Delle culture hanno solo la parola cadavere, perché il cadavere è diverso, ma io sono io, non sono il mio corpo o la mia mente o entrambi a caso, insomma sono una cosa unica, e anche noi ci avevamo questa cosa là. Quanti, i greci ragionavano così? No? Poi siamo arrivati noi, i latini, mens sana in corpore sano, già abbiamo cominciato a prendere le misure. Però la nostra cultura inizialmente non la capiva la differenza, e tantissime culture ancora oggi non la capiscono. Tu dici corpo, che vuoi dire? Come fai a spiegare a qualcuno questo concetto? Altro che il concetto di valore al marziano, comincia a diventare complicato abbastanza, anche per noi riuscire a dirlo, no? Perché noi pensiamo noi stessi. So se ne avevamo parlato quando abbiamo parlato dell'ETET, mi pare di sì, ma ve lo ridico, Il principio dell'etetto è intrinseco al nostro essere, perché noi pensiamo noi stessi e quindi nello stesso tempo siamo oggetti e soggetti, sempre. Cioè quando io penso a me, non è che ci sono due parti, una che pensa e l'altra che è l'oggetto del pensiero, sono sempre io. Non so se questo è chiaro. Quindi io sono paradossale in quel momento, perché contemporaneamente sono sia soggetto che oggetto. Quindi è una prassi che sembra tanto strana, ma di fatto noi lo facciamo continuamente. Noi siamo continuamente contraddittoriali, siamo continuamente ragione, istinto, emozioni e via discorrendo. Facciamo continuamente come se le cose fossero quelle che vediamo. Di fatto noi non facciamo altro che mettere in pratica l'et. Solo quando pensiamo, per qualche strano motivo, dobbiamo essere diversi. E bisogna essere lineari in queste cose. Prima o poi lo capiremo. Ad ogni modo, come vi dicevo, quindi, il problema è un problema profondo, ovvero sia le culture differiscono per delle cose profondissime. Per quelle che i tedeschi, giustamente, che hanno dei termini estremamente adatti a queste cose, chiamano Weltanschauung, visioni del mondo, ovvero sia il mio guardare il mondo con occhi culturali è vedere un tipo di mondo. Se io sono accanto a tre rappresentanti di culture diverse, noi vediamo la stessa scena e la vediamo in modi radicalmente diversi. Capite? Spesso e volentieri non la capiamo. Per cui, come vi dicevo, il punto centrale della questione è questo: dobbiamo riuscire a interpretare il valore come un qualcosa che è contemporaneamente transitorio, anche se adesso vediamo con un minimo di avvertenza, e però virtualmente assoluto. E questo a noi viene molto bene, vi ripeto, perché l'assoluto del valore soddisfa una serie di esigenze, no? Noi abbiamo bisogno di qualcosa di stabile, di qualcosa di solido, noi abbiamo costantemente questo problema di fondamenta, le famose radici. E i valori da questo punto di vista sono perfetti, perché pensare che un valore è sempre quello, è sempre stato quello, sarà sempre quello, come dire, meglio di così difficilmente, no? Le famose religioni del libro sono queste, la rivelazione, abbiamo parlato, no? Abbiamo detto, ecco, questo è il modo per capire il mondo, fine, vale oggi come varrà, eccetera. Tanto è vero che gli integralisti che fanno continuano a ragionare esattamente in quei termini, perché non possono fare diversamente, altrimenti dovrebbero smantellare tutta la loro visione del mondo. Perché se Dio ha rivelato sta cosa, l'ha rivelata quando l'ha rivelata, ma è uguale, perché Dio è eterno, non è qualcosa che passa. Quindi, come vedete, è una dinamica che è comprensibile, non è assurda, è abbastanza comprensibile. Una volta che capisci quali sono i meccanismi e capisci quali sono le esigenze che soddisfa, una volta che hai adottato quella strategia di vita è così. Se Dio ha detto che era così, l'ha detto nel 600 d.C., l'ha detto all'anno zero, quando l'ha detto mille anni prima, dopo, è uguale. È lo stesso, perché il tempo non ha senso in quell'ottica. Non c'è storia. Capite? Ora però vi dicevo che questo funziona bene finché tu sei in un contesto coerente con questi insegnamenti. Ma finché tu incontri 300 persone esforse in tutta la tua vita, probabilmente di quelle 300 persone la buona parte sarà come te e gli altri probabilmente li bruci. Cosa che abbiamo fatto per secoli. No. Quindi non è che vi sto avanzando delle ipotesi così forse plausibili, l'abbiamo fatto per secoli, quelli strani, diversi, li bruciavamo. Potevano essere streghe, potevano essere rom, potevano essere gli ebrei, quindi che capitava, insomma, a seconda dei momenti, cioè, chi c'era sotto gli toccava e veniva bruciato vivo, perché non ci poteva essere, perché evidentemente era al di fuori del quadro valoriano. Una volta che io ho deciso che ho la verità, se tu sei d'accordo, se vieni qui, te brucio. Quando io vengo da te, probabilmente tu mi bruci, perché evidentemente, no? Funzionano più o meno così le cose. Allora, vedete che c'è nella concezione del valore come un assoluto una trappola notevole, perché da un certo punto di vista mi soddisfa delle esigenze esistenziali e psicologiche, ma da un altro punto di vista mi rende impossibile una vita in un contesto variegato. Nel momento in cui io effettivamente, come dicevamo tempo addietro, incontro 200.000 persone quando faccio una passeggiata per Times Square a New York, ma come diavolo posso pretendere che tutti e 200.000 la pensino come me? Come faccio a far finta che non sto vedendo gente che si veste palesemente in un altro modo, gente che palesemente si comporta in un altro modo? È evidente. Non ho strumenti, non so se mi spiego, non c'è un modo per negarla questa evidenza, perché l'evidenza è lì, è chiara. Ma vi ripeto e ve lo dirò di nuovo e ve lo ripeterò finché non ne posso più. Riconoscere l'altro come un problema solo perché si veste diversamente è ridicolo, perché abbiamo appena detto con la democrazia che l'altro è lei, è lei, è lei. Nel momento in cui io so che ho un sistema fondato sul principio che i diversi valori possono governare, io so pure che c'è gente che non ha i miei stessi valori, anche se sembra un mio fratello, anche se fa parte del noi, anche se fa parte del gruppo. Quindi, come vedete, il problema è molto più profondo di quanto non sembri. Perché nel momento in cui io svincolo, no, se ci pensate, svincolo questo tipo di decisioni dall'appartenenza, quindi passo dallo status ascritto allo status acquisito, io apro un vaso di Pandora in ultima analisi. Ovvero sia, ognuno può essere convinto di quello che gli pare. È un oggetto di scelta, no? Di conseguenza, se io scelgo di essere buddista, sono buddista. Fine. Non è che perché sono nato in una contrada cattolica devo essere cattolico per forza. Quello, da un certo punto di vista, era un principio di omologazione abbastanza rigido, funzionante, funzionale, ma in certe condizioni. Quando i trasporti, quando i ritrovati tecnologici, quando i contatti e tutto quanto, gli aerei, per carità, eccetera, eccetera, mi mettono in condizione di scontrarmi, perché questo è uno scontro, costantemente con l'altro, non c'è più verso di far finta che siamo tutti d'accordo. Non ci sono più roghi che tengano, bisogna lasciar perdere, è inaccettabile andare avanti quei roghi perché non servono più a niente. Capite? Quindi noi ci confrontiamo con una situazione dove il relativismo dei valori è moneta corrente, è la norma. E non sappiamo come fare perché siamo rimasti ancora con un tipo di impostazione mentale per il quale il valore è per sempre. No? So se mi spiego. Abbiamo delle difficoltà a gestirla questa transizione perché nessuno ce lo spiega, tra l'altro. E tutti danno per scontato: ah, che bello la multicultura, prendiamo tutti l'uno all'altro, sì, certo, è così semplice. Magari saremmo in una specie di paese di Bengodi, invece siamo in un paese dove ci stiamo scannando da tutte le parti, quindi evidentemente non è così semplice. Non è così semplice esattamente per queste ragioni, perché di fatto ognuno di noi è portatore di un sistema di valori che non solo è individuale perché è lui, ma è anche mutuato da una cultura che è diversa, probabilmente dalla mia. Quindi, al di là della coerenza tra sistema individuale e collettivo, che abbiamo visto essere abbastanza problematica, ma non troppo, adesso ci torniamo, e il problema sono i set collettivi che non collimano. Anche all'interno dell'Europa, come vi dicevo prima, noi sappiamo benissimo che non c'è assolutamente uniformità di visione. Tant'è vero che ogni decisione importante che andrebbe presa dal punto di vista europeo non si prende, perché la Germania la pensa in un modo, la Spagna la pensa in un altro, l'Inghilterra non gliene frega di meno, ci sono quelli che sono appena entrati che hanno tutta una serie di idee loro, e via discorrendo. Come mai? Dovremmo essere una cultura uguale, teoricamente vorrebbe dire che la pensiamo allo stesso modo, no? La cultura occidentale è un modo di dire, è un arcipelago di culture, ma non è una cultura, perché se fosse una cultura agirebbe come tale, ed è quello il punto verso il quale stiamo cercando di andare. Però vedete che questa è una costruzione razionale. Purtroppo non ha lo charme del valore. Questa è una cosa per la quale noi ci diciamo sarebbe meglio che fosse così. Come la dichiarazione dei diritti dell'uomo, di fatto è quello, ovvero sia mettiamoci d'accordo su una serie di cose che sono importanti per tutti. Mettiamoci d'accordo. Vuol dire parlare, vuol dire discutere, vuol dire essere razionali, non vuol dire aderire emozionalmente a qualcosa. Invece il valore è anche questo. Come vedete, c'è un'altra dicotomia: il valore è ragione, ma è anche emozione, perché ragionevolmente nessuno si immola, siamo sempre lì, visto che il valore ti spinge a sacrificare quanto hai di più caro, che possa essere la famiglia, possa essere la ricchezza, possa essere la tua stessa vita, evidentemente non è razionale, ma è anche razionale nel momento in cui tu cerchi di fare in modo che gli altri vengano a te, nel momento in cui tu trasformi il valore e lo concepisci come qualcosa che può essere modificato, ricreato, cambiato. Non sei più nel regime del valore assoluto, sei nel regime di un valore storico, chiaramente. So se questo è chiaro. Quindi noi siamo in questa scomodissima posizione per la quale dobbiamo vivere come se i valori fossero assoluti, ma spesso e volentieri comportarci come se non lo fossero, che poi è vero, lo sappiamo, in ultima analisi. Ci mentiamo continuamente. Però è l'unico modo, perché altrimenti non conviviamo, altrimenti ci si prospetta un futuro che forse accadrà, perché se state vedendo un po' l'evoluzione del mondo come sta andando oggi, questo sta succedendo. Stiamo tornando a degli stati che sono monoraziani. C'era la Cecoslovacchia, adesso c'è la Ceca e la Slovacchia. C'erano i Balcani, abbiamo visto che è successo. In America che sta succedendo esattamente lo stesso, una parcellizzazione di enclave. Allora in un quartiere ci sono gli ispanici, in un quartiere ci sono gli afroamericani, in un quartiere ci stanno i bianchi, in una città ci stanno i bianchi, in una città ci... sta diventando una questione di feudi. Stiamo regredendo da questo punto di vista, no? Tutto quello che era multinazionale, tutto quello che era esempio di convivenza, ovviamente fondata su questo rispetto reciproco e quindi ovviamente su un'accettazione reciproca, perché di fatto è quello il problema, sta saltando per aria. Prendete il Libano, tutti gli esempi storici di queste meccaniche che erano palpabili perché ce n'erano un subisso, pensate soltanto a tutti i vecchi imperi, soltanto a pensare a quelli, sono tutti esplosi dal primo all'ultimo, non ce n'è uno che regga. Perché? Perché noi ci stiamo ritrincerando nei valori assoluti, perché non sappiamo dove altro sbattere la testa. Allora non solo c'è la religione, ma c'è l'integralismo razziale, c'è l'integralismo territoriale, ci sono una serie di favole che vengono raccontate come la Padania, che si sa da dove dal di fuori, no? Ma evidentemente soddisfa un'esigenza. Non è un caso. È quel famoso discorso di cui vi parlavo tempo addietro, che non è che qualcuno ha fatto in modo che si avviasse il processo per cui serve la Padania. Qualcuno si è accorto che c'era il processo e ci ha fatto sopra la Padania. Non è colpa di Bossi. Se qualcuno crede nella Padania, è stata una sua eccellente idea farla, eccellente tra virgolette, ma comunque da un punto di vista pratico non può dirsi di no. Ma è ovvio che l'esigenza che c'era sotto era un'altra, l'esigenza è quella di stare da qualche parte che riconosci, dove non ci sono gli altri. Infatti non è un caso, ci sono tutta una serie di dimensioni correlate ovviamente, no? Quindi, come vedete, il problema è questo, riuscire a gestire questo equilibrio, che è un equilibrio paradossale, non è altro. E come facciamo? Prima di tornare un attimo sul discorso. Io credo che questa sia una delle arti di vivere più che altro. Non trovo che sia un problema esclusivamente sociologico, però si è posto, descritta la situazione, il come è un problema di sensibilità, è un problema di cultura. Però evidentemente è anche un problema di saper scegliere anche qui, ovvero sì, è evidente che ci sono dei contesti nei quali io posso liberamente far come se i valori fossero eterni. Perché io non sono costantemente chiamato a confrontare i miei valori con qualcuno. Però devo anche sapere, devo avere lo strumentario critico, devo essere informato del fatto che in certe situazioni io devo mettere da parte questo mio tendenziale integralismo e discutere. Cioè, ci sono dei momenti in cui devo lasciare che la ragione sia quella che discorre, quando mi confronto con un altro che evidentemente è un portatore di altri valori, perché se a quel punto lui è il suo, io sono il mio, è inutile che ci guardiamo, è inutile che ci parliamo. Non ci sono altre soluzioni che la lotta, ragazzi. C'è solo la guerra. C'è verso di venirne fuori. Allora, il mio problema, come con l'ovvio, perché di fatto è lo stesso discorso, se ci fate caso ve l'ho già accennato, ma adesso lo possiamo anche ridire, per me l'ovvio è, anche se io so che l'ovvio non è. Non so se vi ricordate degli esperimenti di etnometodologie e tutte quelle simpatiche situazioni, no? Io vivo la mia vita come se fosse quella, pur sapendo che è una convenzione. Allora ci sono dei casi in cui posso benissimo affidarmi alla convenzione e dei casi in cui devo dire alt, vediamo un attimo se è così. Questo dal vostro punto di vista di indagatori, possibili indagatori futuri, è centrale. Perché se ci fate caso, come vi ho detto migliaia di volte, se voi vi affidate all'ovvio in un momento di indagine, ci sono ottime possibilità che veniate presi per il naso e portati in giro, perché uno lo sa, gli altri lo sanno, che voi vi aspettate di trovare una certa situazione, che trovate una vittima alla quale date immediatamente una tipologia, che se è di colore probabilmente uno spacciatore, allora che butta un po' di droga e tu sei convinto che sta facendo una cosa, anche se io l'ho ucciso per altre ragioni. Quindi il motivo, il problema dell'ovvio, dal vostro punto di vista, è centrale. Non c'è l'ovvio sul teatro di indagine, no? Però voi siete anche abbastanza intelligenti da rendervi conto che il teatro di indagine non è il momento in cui andate al bar, per cui l'ovvio al bar va bene, non va bene sul teatro di indagine. Stesso ragionamento per i valori vanno benissimo durante la mia vita normale. Nel momento in cui dovessi trovarmi a fare una scelta politica di un certo genere, confrontato con un portatore di altri valori, a dover decidere di qualcosa di particolarmente rilevante in questo senso, a quel punto io devo dire ok, allora qui devo mettere da parte la mia immediatezza di comportamento e cominciarci a riflettere sopra. È solo questo il modo, capite? Perché noi costantemente non facciamo altro che cambiare registro. Noi cambiamo sempre registro, lo facciamo in modo spontaneo, in modo immediato, però ci sono dei casi in cui dobbiamo farlo in modo controllato, perché è questa la differenza tra chi ha studiato e chi no. Mm? è il rendersi conto di ciò che richiede una situazione e comportarsi di conseguenza. Qui torniamo a Aristotele, questa si chiama phronesis, saggezza. La saggezza è questo, nella tradizione non c'è altro, anche nella filosofia greca lo sapevano benissimo che c'era un sapere che andava applicato al contesto, non solo un sapere universale e ampio e astratto. Ce n'erano due, nella vita serve il secondo, non serve il primo, perché con l'ideale non va da nessuna parte, col sapere astratto della legge non va da nessuna parte, soltanto. Devi poter applicare quella legge, ci sono tutta una serie di verbi che, guarda caso, sono esattamente tagliati su questo. C'è la legge, però tu la applichi, e nel passaggio tra la legge e l'applicazione ci sono tutta una serie di attenuanti, aggravanti, ragionamenti. C'è il giudice che sta lì non a caso, perché dovrebbe essere quello che riesce a fare questa alchimia meravigliosa fra la norma e il comportamento. Quello è il punto, no? Il punto del diritto è quello. Allora lo facciamo sempre. Il problema è che dobbiamo imparare a farlo anche in altri momenti, nel momento in cui gestiamo l'ovvio, nel momento in cui gestiamo le scelte di valore. In tutti questi momenti c'è da fermarsi un attimo e dire: calma, di che parliamo qui? Cosa c'è in ballo? C'è semplicemente l'accoglienza del pinco pallino di turno o c'è qualcosa di più? C'è l'accettazione del deposito di rifiuti o c'è qualcosa di più? Che se noi guardiamo soltanto il deposito di rifiuti, come al solito non lo faremo da nessuna parte questo deposito di rifiuti, evidentemente, no? Perché è sempre la terra di qualcuno. O compri un pezzo del tavolo da qualche parte e ci metti solo i rifiuti, tutti quanti, probabilmente faremo così, prima o poi. Oppure qualcuno dovrebbe accettarlo. Ma è evidente che anche lì è un problema di valori, no? Chiaramente, anche quello è un problema di valori. Ci siamo più o meno? Cose che andrebbero rispiegate, qui probabilmente ce ne sono iosa, però rifà tutta la lezione, magari mi sembra un po' esagerata. Ce n'è qualcuna che andrebbe rispiegata più di altre? Più o meno ce ne siamo. Non sembrate manco troppo frastornati, forse è andata bene. Allora, torniamo un momento al... Che ora è? Scusate. Meno un passato. Torniamo un attimo al discorso dei set di valori, come abbiamo visto. Allora, abbiamo detto che il set di valori individuale, in linea di massima, se tu appartieni a una qualche cultura, tanto diverso da quella cultura non può essere. Chiaramente questo, ovviamente, come abbiamo detto finora, non vale per chi arriva in quella cultura da un'altra parte, cosa che per esempio dovremmo cominciare a prendere in considerazione, no? Noi di norma che facciamo? Quando uno arriva nel nostro paese e non conosce i nostri modi di fare, quindi l'ovvio, che pensiamo che è stupido, è una cosa normale, no? Il poveraccio, quello è africano, è cretino, quindi non sa come si mescola, dove si prende lo zucchero, non sa dove si comprano i biglietti dell'autobus, tutte cose che sono ovviamente luminosamente universali. Il problema è che noi andiamo in Inghilterra e siamo esattamente nella stessa condizione, non sappiamo dove andare a comprare i biglietti, non sappiamo dove guardare per non essere investiti, tanto è vero che ci stanno le frecce per terra che ti dicono no, guarda di là, se no ti investono, e via discorrendo. Quindi evidentemente questo dovrebbe farci capire, no? Tutto il turismo che facciamo costantemente ci dovrebbe far capire che non è che è lui che è stupido, è lui che non sa, perché lui viene da un'altra parte e lì le cose che ci sono qui non ci sono. Allo stesso modo, se io andassi nel villaggio di provenienza o nella città di provenienza, mi troverei ugualmente spaesato e tutti mi guarderebbero e direbbero guarda quanto è cretino l'uomo bianco, uguale. Ma non è un problema di intelligenza, è un problema di ignoranza, nel senso buono del termine, ovvero di non sapere. Perché quello che noi diamo per scontato, di fatto, a noi ce l'hanno insegnato. Questo lo vediamo la settimana, giovedì. Ce l'hanno insegnato qualcuno, cioè in qualche modo ci ha fatto entrare in testa. A me pare ovvio, adesso. So se è chiaro. Quindi, questo già è la prima biforcazione. Allora, c'è quello che arriva da un'altra cultura che le cose che so io non le sa. In linea di massima, probabilmente quelle che per me sono importanti non le sa. E questo lo capite perfettamente se ragionate sulla lingua, starete studiando delle lingue qui in qualche modo, suppongo, no? Allora, vedete che le lingue hanno delle costruzioni che sono radicalmente diverse. Quindi il modo di pensare di uno che pensa in inglese già è diverso dal modo in cui penso io, tant'è vero che quando io provo a pensare in inglese faccio delle cose orribili, in linea di massima. Ovvero sia, penso come un italiano che pensa in inglese, quindi sbaglio le costruzioni, sbaglio gli usi delle parole, sbaglio tutta una serie di cose, non uso bene le parole. Perché anche le parole hanno una componente di utilizzo che è data dalla frequentazione della lingua. noi usiamo certe parole e altre no, anche se potrebbero essere usate come sinonimi. Uno dei, mi è capitata una cosa divertente con degli spagnoli dell'Erasmus, dei quali che avevano studiato un libro che gli avevo dato da dare, e che mi hanno detto il feticismo della mercanzia invece del feticismo della merce di Marx, no? Che per noi, bene o male, il feticismo della merce è un'espressione data, non è che puoi sostituire, anche se merce e mercanzia sono effettivamente sinonimi, ma non lo direbbe nessuno. Ma io ho spiegato allo spagnolo perché non può dire merce e mercanzia, perché non c'è un perché, se fa e basta. E la lingua è tutta così. In inglese certi aggettivi non li predichi di certe parole, anche se potrebbero teoricamente andar bene, ma non ce li puoi mettere, perché se tu lo fai l'inglese ti guarda e dice tu sei da un'altra, vieni da un'altra parte, chiaramente. Quindi al di là della grammatica della lingua, che è quella è data, tutto il resto dell'utilizzo della lingua è completamente affidato alla prassi, all'essere vivo dentro un gruppo che parla quella lingua. Non è un caso che la lingua cambi costantemente e quindi tu debba fare gli aggiornamenti, tu debba far cambiare i vocabolari e via discorrendo, tu debba andare normalmente in un posto per poterla imparare bene, perché quando sei lì cominci a entrare nell'ottica, finché sei qui no. Quindi vedete che il problema della cultura è un problema centralissimo da questo punto di vista, un problema, forse il problema con le maiuscole. E poi c'è il problema dei set individuali, ovvero sia del fatto che noi siamo, come dire, ci viene riconosciuta a priori la capacità di avere dei valori nostri. Questo ovviamente sulla base di quella famosa attribuzione di status di cui abbiamo parlato ieri. Uno dei punti centrali che erano sotto lo schema che abbiamo visto ieri era esattamente quello, ovvero sia che io le acquisizioni di status le faccio in base a dei valori. Perché sennò come faccio a scegliere anche lì? No? Come faccio a decidere quale università frequentare, se frequentare un'università, quale lavoro fare, quale non fare, con chi lavorare o no, eccetera, eccetera. Anche lì si presume che io sia abbastanza solido nei miei valori, sia abbastanza convinto nei miei valori da poter fare queste scelte, coniugandole evidentemente con esigenze strumentali che possono essere stipendi, benefici, convenienze, eccetera, eccetera, eccetera. Però che quello che c'è sotto, come vedete, è un altro grado di responsabilità individuale. Tu sei quello che scegli i tuoi valori e quindi chiaramente non è detto, come non era detto che le aspettative fossero collimassero, non è detto che i valori collimino. Chi me lo garantisce? Allora quindi c'è in qualche misura uno scarto necessario tra il sistema di valori collettivo e i valori individuali. Ma abbiamo visto che anche il concetto di set di valori collettivo è problematico, soprattutto in democrazia ce ne sono almeno due, se vogliamo accettare il concetto di bipartitismo, no? Ovvero sia un programma elettorale e l'altro programma elettorale che teoricamente dovrebbero darmi, ovviamente cosa? Delle combinazioni di valori diversi, quindi non si capisce che stiamo votando. Uno dei motivi perché non si capisce che stiamo votando è che questa cosa funziona più, in qualche modo. Però di fatto è quello il concetto, ovvero sì, io so benissimo che l'idea di set collettivo di valori a questo punto è ideale, è veramente un ideale. Non c'è. Ci sono forse più set di valori condivisi da parti della popolazione. Quindi vedete come articoliamo sempre di più, cioè quello che teoricamente è il set collettivo al quale si richiamano di norma i discorsi ormai retorici dei politici, chiaramente. Poi ci sono due, tre, quattro set più o meno collettivi che vanno per gruppi, vanno per orientamenti politici, vanno per tutta una serie di discorsi, e in mezzo a quelli ci sono tutti quanti quelli che hanno il loro valore, il loro set di valori, che sono disposti a metterlo davanti a tutti. Pensate soltanto a tutte le varie strane votazioni che ci sono state nella legislatura scorsa, con quello che di turno in turno saltava e dice ah no, questo rispetto ai miei valori è assolutamente inconcepibile, e andava via. No? Quindi è evidente che abbiamo delle gradazioni di set di valori. È pure evidente, se, come vi ho detto l'altra volta prima, che l'idea di un set di valori collettivo è evidentemente un'idea funzionalista, è un'idea strutturalista. Tant'è vero che coincide con tutta una serie di prassi, che sono quelle per esempio che mette in atto la Francia, che dal suo punto di vista è la meno flessibile di tutte sul fatto che esistano valori e valori, perché lei è la Francia e quindi tutti devono fare come dice lei, come dall'illuminismo, perché è sempre stato così, e quindi tende a far sì che gli altri diventino come i francesi, come quello che lei immagina siano i francesi, perché pure i francesi avrete notato che non è che siano proprio tutti uguali, pensate soltanto alle lotte con le banlieue, alle rivalità nord-sud, insomma ci sono pure lì una serie di discorsi assolutamente buffi. Quindi anche qui ci troviamo, se ci pensate, davanti a un'articolazione del discorso struttura e azione, da qualche parte. Evidentemente, rispetto al punto di vista della struttura, si auspicherebbe l'esistenza di un sistema di valori comune. Rispetto al sistema dell'azione, invece, che cosa dovremmo pensare? Quando vi ho detto il controllo e la gestione, se vi ricordate, cosa voleva dire se non una combinazione operativa di sistemi di valori? Quello è il punto. Nel momento in cui io ritengo che l'individuo sia effettivamente autonomo e capace di costruirsi una sua scala di valori, la mia azione di controllo qual è se non quella di fare in modo che le combinazioni tra questi valori riescano a essere condivisibili? No? In qualche modo è quello. Chiaramente, in qualche modo, significa anche cosa? Che io ho bisogno di dialogo e compromesso. Ho bisogno di procedure che mi permettano di mettere d'accordo tutti questi valori, che di volta in volta, anche da un punto di vista contestuale, perché vi ricordo che l'azione è contestuale, potranno conoscere delle inversioni. Allora va bene, siamo d'accordo, abbiamo fatto un gruppo di governo, abbiamo deciso che il punto più importante è X, l'ambiente. Però se le circostanze sono tali per cui io devo prima intervenire adesso su un altro valore che mi sembrava meno urgente quando ho fatto il programma, dovrei poterlo fare. Non so se mi spiego. Ci si mette d'accordo, si discute, si fanno i famosi tavoli, no? Che sono delle prassi oggi ridicole, ma sono la prassi. Oggi siamo arrivati a degli extra livelli, come al solito, abbiamo esagerato, ma di fatto è così che funziona. Allora, oggi come oggi, dobbiamo riconoscere che improvvisamente c'è stata una modifica contestuale e chiaramente quindi una modifica di priorità. Perché la gerarchia va bene, ma la gerarchia non deve essere qualcosa che mi ingessa, perché sennò diventa naturalmente cosa? Un altro modo per essere assoluti. Allora sì, devo fare questo, e allora se anche tutto il paese sta andando a pezzi per altre ragioni che sono intervenute nel frattempo, io continuo imperterrito la mia strada. Non è così che funziona. L'arte della politica è un'altra cosa, come l'ha definita poi Weber in un bellissimo dialogo, che sarebbe carino che qualcuno si leggesse, per esempio. Domande? Allora, giovedì facciamo un'esercitazione sui valori che sarà divertente. Porta sempre dei risultati molto divertenti. Ci vediamo giovedì.